22.30 le news della notte di Popolare Network. L'Iran non è più lo stesso, create le condizioni per un cambio di regime. Benjamin Netanyahu, nel primo discorso dall'inizio della guerra, attacca la nuova guida suprema e rinvita il popolo ad andare contro i Pasdaran. Minacce anche per il Libano, Beirut fermi e Hezbollah o ci penseremo noi. Mentre Donald Trump dagli Stati Uniti dice la guerra sta andando molto bene. I due interventi dopo il messaggio di Mojtaba Khamenei alla nazione. E dopo la conferma del blocco di Hormuz, a Washington il ministro dell'energia, Wright, parla di possibile scorta militare alle petroliere nel Golfo, ma solo nelle prossime settimane. Il greggio torna sopra i $100 al barile e Trump minimizza: siamo i maggiori produttori, con i prezzi in aumento ci guadagniamo. In Medio Oriente intanto continuano i bombardamenti, in Iran secondo l'ONU circa 3 milioni gli sfollati. Meloni a Milano per il referendum, non mi dimetto, comunque vada. Poi attacca l'Associazione Nazionale Magistrati, impedisce le riforme della giustizia. Un'altra accusa di violenza e tortura in un carcere minorile, a Casal del Marmo 10 agenti penitenziari indagati per presunti pestaggi e minacce. Le denunce dei reclusi e del personale medico sono state raccolte da Antigone, che ha presentato un esposto. Buonasera da Alessandra Tommasi dalla redazione. L'Iran non è più lo stesso, create le condizioni per un cambio di regime. Lo ha detto Benjamin Netanyahu, che ha parlato poco fa nella prima conferenza stampa dall'inizio della guerra contro l'Iran. Il primo ministro israeliano ha attaccato Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, che ha definito un burattino nelle mani dei Pasdaran, e ha invitato il popolo iraniano a sollevarsi contro la Repubblica Islamica, dopo aver detto, tra le altre cose, che nei raid sono stati uccisi i principali scienziati nucleari del paese. Anche Donald Trump è intervenuto prima dicendo che la guerra in Iran sta andando molto bene. Ascoltiamolo.
Stiamo andando bene, il nostro esercito è davvero senza eguali, nessuno ha mai visto nulla del genere. Stiamo facendo quello che si sarebbe dovuto fare in questi 47 anni, ma tante persone prima di me hanno scelto di non farlo. Ma noi adesso siamo una nazione e stiamo facendo pagare un prezzo a questo regime del terrore e dell'odio.
In giornata era stato trasmesso il primo discorso attribuito alla nuova guida suprema dell'Iran, il servizio.
La TV di Stato iraniana ha mandato in onda un messaggio del nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei. Lui non si è mostrato in video, il messaggio non è stato registrato con la sua voce. A leggerlo è stato un presentatore. Pare ovvio che il nuovo leader supremo sia stato ferito nei bombardamenti del 28 febbraio, quando sono morti suo padre, sua moglie, suo figlio, sua sorella, il cognato e i nipoti. La madre di Mojtaba è stata ferita gravemente ed è morta 3 giorni dopo quei bombardamenti del 28 febbraio. Ora qualcuno ipotizza che Mojtaba Khamenei sia stato ferito gravemente, forse persino in coma. Poco importa, la Repubblica Islamica va avanti con il pilota automatico. Nella dichiarazione letta alla TV di Stato, il presentatore ha detto che una parte limitata della vendetta finora ha preso forma concreta, ma finché non sarà pienamente realizzata, questo caso rimarrà tra le nostre priorità. E ha aggiunto: cercheremo un risarcimento dal nemico, se si rifiuterà prenderemo la maggior parte delle sue proprietà che riterremo necessarie, se ciò non sarà possibile distruggeremo la stessa quantità delle sue proprietà. Mojtaba ha chiesto la chiusura delle basi americane nella regione, affermando che la pretesa dell'America di stabilire sicurezza e pace non era altro che una menzogna, e ha chiesto di usare la leva del blocco dello stretto di Hormuz, una via d'acqua strategica attraverso cui passa un quinto del petrolio mondiale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
E a proposito di Hormuz e degli effetti economici della guerra, oggi il petrolio è tornato sopra i $100 al barile. Secondo Bloomberg, Trump sarebbe pronto a sospendere una legge americana che impone a chi trasporta il greggio di usare navi ed equipaggi statunitensi. E l'obiettivo sarebbe ridurre i costi, nonostante oggi il presidente statunitense si sia mostrato poco interessato ad abbassare i prezzi. Se salgono guadagniamo, ha detto. Siamo il più grande produttore di petrolio. Da New York, Roberto Festa.
Trump afferma che, dato che gli Stati Uniti sono produttori di petrolio, è un bene che il prezzo del petrolio salga. Che il prezzo del petrolio salga è un bene forse per le compagnie petrolifere che appoggiano e hanno appoggiato Trump, non per gli americani che oggi pagano un gallone di benzina $3.58, 38 centesimi in più in una settimana. Nello stesso tweet, significativamente, Trump dice che per lui comunque più del prezzo della benzina è più importante aver impedito che l'Iran, cioè l'impero del male, avesse armi nucleari e potesse così distruggere il Medio Oriente e il mondo. Il presidente si atteggia salvatore dell'umanità, ma nell'amministrazione c'è molto imbarazzo. Tutta la questione dello stretto di Hormuz è stata gestita male, non si sono studiate contromisure nell'eventualità probabile che gli iraniani bloccassero lo stretto. Ora Wright, appunto il segretario all'energia, dice che la marina americana non può al momento fare da scorta alle petroliere. In un primo tempo però gli americani avevano detto di poterla fornire. Sono posizioni contraddittorie che si accompagnano alle oscillazioni sulla durata del conflitto. Trump aveva detto che la guerra era finita, completa. Ora Wright dice che durerà settimane. Si cerca di trasmettere ai mercati un senso di ordine, di stabilità, per tenere sotto controllo il rialzo dei prezzi. L'operazione però non pare avere molto successo. Lo shock petrolifero attanaglia l'economia globale, l'amministrazione americana annaspa, gli americani, molti nella stessa base di Trump, cominciano a sentire gli effetti della guerra e probabilmente non concordano con il presidente sull'aver salvato l'umanità.
In Medio Oriente continuano gli attacchi incrociati. In Iran, secondo l'ONU, le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case potrebbero essere circa 3 milioni. In Libano le autorità dicono che finora i bombardamenti israeliani hanno causato 687 morti, tra cui 98 bambini. Tra le ultime vittime, secondo diversi media locali, ci sarebbe il preside della Facoltà di Economia dell'Università di Beirut. Nella capitale libanese abbiamo raggiunto David Ruggini, capo missione dell'ONG Un Ponte Per.
Nelle ultime ore ci sono stati dei bombardamenti vicino al centro della città, non lontano dal palazzo presidenziale, e abbiamo avuto diversi aerei da guerra sopra la testa per praticamente tutto il pomeriggio. La situazione a livello umanitario sta peggiorando drasticamente. Credo che entro il fine settimana avremo all'incirca 1 milione di sfollati all'interno del paese. Si tratta più o meno di un quarto della popolazione. La popolazione di shelters, che sono quelle scuole messe a disposizione dal governo, viene sostenuta principalmente appunto attraverso l'azione del governo e delle organizzazioni presenti sul territorio. Noi come Un Ponte Per, quello che stiamo principalmente facendo è questo: cercare di stare vicino alla popolazione locale, cercare di supportare nei bisogni che ci sono. Ecco, è una seconda guerra nell'arco di 15 mesi e una popolazione che già ne ha subita una durante tutto il 24. C'è molta frustrazione, un po' di rabbia, chiaramente nervosismo, tensioni, questo è abbastanza normale, anche perché poi insomma le prospettive anche per il prossimo futuro non sono rosee rispetto anche a livello politico. Non di trovare soluzioni di cessate il fuoco non se ne parla, questa offensiva non si capisce bene quanto durerà, quali sono, se ci sono dei limiti o meno, quindi la situazione è molto, insomma, un po' cupa e in divenire.
In Italia il ministro degli esteri Tajani ha annunciato uno spostamento in tempi rapidi dei militari della base italiana di Erbil in Iraq, che la scorsa notte è stata colpita da un attacco. Nessuna persona è rimasta ferita. In serata la presidente del Consiglio Meloni ha sentito tutti i leader dell'opposizione per aggiornamenti proprio sulla situazione in Iran. E Meloni nel pomeriggio ha parlato a Milano all'evento del suo partito per il referendum. Non mi dimetto, comunque vada, ha detto. Poi l'attacco alla NM impedisce le riforme della giustizia. Lelli Liguori.
Ad accoglierla la sua platea qui al Teatro Parenti, un coro di Giorgia Giorgia, e lei che ha risposto con un tono meno concitato di quello delle ultime esternazioni: non vogliamo rinunciare al traguardo epocale di riformare la giustizia. Questo l'ha dato come quasi un'informazione ai suoi che erano presenti qui al Teatro Parenti. E poi ancora Meloni si è fatta portavoce di quello che è il vero clou degli interventi politici di tutta la destra in questa campagna referendaria, e cioè in qualche modo mettere sulla graticola la magistratura. L'attacco ai magistrati è l'espressione quasi di una genetica attitudine a far male: condannare anziché assolvere, liberare anziché detenere. A questa sollecitazione dei palchi che ci sono stati qui nel corso del pomeriggio sono sempre seguiti degli scroscianti applausi. In un caso invece c'è stata un'eccezione, perché è stata gelida la reazione della sala del Parenti quando il giurista Sabino Cassese ha difeso la riforma Nordio Meloni dicendo che aumenta l'indipendenza. A queste parole non è seguito alcun applauso, segno che l'indipendenza da queste parti forse non è un valore che suscita passioni.
È stato un esposto di Antigone, l'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, ad avviare l'inchiesta della Procura di Roma su pestaggi e aggressioni che sarebbero avvenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. «Vi porto sopra e vi faccio carne macinata» è una delle frasi che si leggono nelle carte dell'inchiesta in cui sono indagati 10 agenti penitenziari a vario titolo per tortura, lesioni e falso ideologico. L'esposto era stato presentato a luglio dopo aver raccolto i racconti dei ragazzini reclusi e del personale medico che raccontano non solo di minacce ma di violenti pestaggi. Nel rapporto sulle carceri minorili pubblicato da Antigone si legge che in quell'istituto nel 2024 sono stati registrati 188 episodi di autolesionismo e 17 tentati suicidi. La presidente di Antigone, Susanna Marietti.
L'esposto che Antigone ha presentato lo scorso 7 di luglio alla Procura di Roma parlava non di mele marce ma di un sistema di violenza che regolamentava la vita all'interno dell'istituto, soprattutto verso i più deboli, gli stranieri, spesso minori stranieri non accompagnati. Sono circa 2 anni che noi stiamo denunciando la crisi delle carceri minorili e i fatti dimostrano tragicamente che avevamo ragione, ed è incredibile vedere che mentre si sta celebrando il processo per fatti analoghi accaduti nel carcere minorile di Milano Beccaria, a Roma, a poca distanza, si senta questo senso proprio di impunità, no? Per cui ci si permetteva queste brutali violenze nei confronti dei ragazzini detenuti.
La vendita dell'ex Ilva torna in discussione. Il gruppo indiano Jindal avrebbe presentato una manifestazione di interesse. Lo ha detto il ministro delle imprese Adolfo Urso durante l'informativa al Senato. E questo mentre lo Stato sta trattando col fondo finanziario statunitense Flex. Basta annunci e balletti, rispondono i sindacati. Ad ascoltare il ministro in aula solo 30 senatori. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Tra le promesse del ministro Urso stamattina, quella di riportare la produzione dell'acciaio dell'ex Ilva a 4 milioni di tonnellate annue entro aprile, poco più di un mese e mezzo. Basterebbe questo per dare l'idea della fragilità delle dichiarazioni rese davanti a un'assemblea del Senato quasi deserta. Lo stabilimento tarantino viaggia con un solo altoforno in condizioni precarie. Per raddoppiare la produzione bisognerebbe forzare gli impianti, creare i presupposti per altri incidenti rilevanti con emissioni di sostanze tossiche che sarebbero del tutto incontrollate, ha detto Maurizio Rizzostriano, illegale che per conto dell'associazione genitori Tarantini ha ottenuto la sentenza del Tribunale di Milano che dispone il fermo della produzione a partire da agosto, tanto disprezzata da Urso fino a incitare i commissari straordinari a presentare ricorso per bloccare l'iter della chiusura. Un'altra dichiarazione del ministro che lascia tanti punti interrogativi è la proposta di interesse formale che sarebbe arrivata ieri sera dal colosso indiano dell'acciaio Jindal Steel. Ne parla da giorni Urso e solo lui in realtà. La prima volta al ritorno dalla missione istituzionale a Nuova Delhi il 3 marzo scorso, visto che c'erano chiesto di incontrarmi, aveva detto, nei giorni in cui si temeva reazioni negative da parte di Flex Group in seguito alla sentenza di Milano. Difatti il fondo statunitense aveva chiesto subito lo scudo penale per andare avanti. A successivo vertice a Palazzo Chigi i commissari straordinari parlano di sicurezza di Flex con i sindacati, nulla su Jindal. Oggi Urso di nuovo ribadisce l'interesse da parte del gruppo indiano, un attimo dopo aver detto che la trattativa con Flex va avanti con difficoltà, sempre a causa dei giudici milanesi che hanno messo in forza anche il prestito ponte. Saremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. Sono imminenti, secondo Urso, le risposte di Flex e commissari.
Ora la Biennale di Venezia di maggio, uno dei più importanti eventi culturali italiani. A destra è scontro aperto sul padiglione della Russia. Il ministro della cultura chiede le dimissioni di Tamara Gregoretti, la consigliera da lui nominata, che aveva dato il via libera assieme al direttore, sempre espressione della destra, Pietrangelo Buttafuoco. Dimissioni rifiutate. Nel pomeriggio era intervenuta anche Fratelli d'Italia chiedendo un ripensamento. Ira Rubini.
Volano gli stracci nella maggioranza ancora una volta per questioni di cultura, una delle ossessioni del presente esecutivo. La decisione di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, di riaprire il padiglione russo nell'edizione di quest'anno aveva già sollevato polemiche incrociate e pareri assortiti che avrebbero potuto creare anche un dibattito di alto livello. Ma era una pia illusione. Oggi, a una decina di giorni dalla presentazione ufficiale dei programmi delle quattro Biennali 2026, la bagarre si è riaccesa. difesa. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera e fiero alfiere del programma culturale di Fratelli d'Italia, insorge e auspica che Buttafuoco ci ripensi. Il ministro Giuli incalza a sua volta e chiede le dimissioni di Tamara Gregoretti, consigliera del CDA della Biennale, designata dal governo, colpevole di avere proposto l'apertura del padiglione incriminato. Insomma, un deprecabile teatrino. Dopo il caso Venezzi, una nuova figuraccia internazionale e una conferma dell'insipienza gestionale di chi attualmente ha la responsabilità dei grandi eventi culturali, i cui reali contenuti sembrano essere davvero l'ultima delle priorità.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.